Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno un cazzo intanto. Intanto pretendo delle scuse formali nei confronti di Kumerov, che non hai nominato nel tuo post a mente fredda. Cioè, non capisco il motivo e non capisco questo accanimento nei tuoi confronti di questo giocatore del talento così cristallino. Detto questo, cominciamo la puntata.
Ok, ti posso dire due cose su Kumerov. La prima è che nel post in cui pubblicherò le pagelle ci sarà anche la sua foto mentre va verso il piloncino per fare il touchdown, perché l'ho già scaricata e la pubblicherò.
Ma quanto bello era! Ma quanto bello era! Ma quanto
E la seconda è che solo lui riesce a essere lento e goffo anche nel segnare un touchdown da 30 yard.
bello! Che dici? Sembrava Parishnikov, sembrava bellissimo, guarda, bellissimo, bellissimo. Guardavo la partita con la mia moglie, c'è bellissimo, quasi, oh, touchdown! Hai visto come solamente ha buttato via cornerback, safety, linebacker, spazzato via tutti solamente con l'imposizione dello sguardo e basta, cominciamo.
Ah, comunque vedi, noi abbiamo Kumerov e quindi non abbiamo bisogno di Mohamed Sanu, che è appena stato tradato dai Falcons ai Patriots per una seconda scelta. Noi i nostri playmaker ce li abbiamo già e quindi siamo a posto, no?
Beh,
No, comunque.
oddio, guarda, sì e no, ne parlavo l'anno scorso, la puntata scorsa. Beh, io a questo punto, dopo che hanno firmato Ryan Grant, non penso che faremo una trade per un wide receiver, sinceramente, a meno che non sia qualcosa di particolare negli ultimi 5-6 giorni di mercato, anche perché speriamo che una volta recuperato Devante Adams, che io penso almeno un paio di settimane ancora ci vorranno, ok? E alla fin fine è tutta esperienza che sta facendo il corpo di wide receiver che potrà tornare utile più avanti. Ovvio che potrebbero esserci ancora dei growing pains,
Ma, sì,
sinceramente.
secondo me, e quindi a sto punto cominciamo a parlarne da qua, secondo me è anche una questione di target a disposizione e di distribuzione dei target, nel senso, Adams, ok, prendeva gran parte dei target offensivi perché Adams è Adams, rapporto perfetto a livello di intesa con Rodgers in campo, ma è anche uno dei migliori ricevitori della Lega, quindi la palla gliela dai e cerchi di dargliela il più possibile e siamo d'accordo. Però in
Beh,
generale,
assolutamente.
questa squadra, comunque quest'anno anche con Adams, cerca ugualmente di lanciare anche i running back, che abbiamo visto anche contro i Raiders, e addirittura Kumerov, vabbè, Vitale ha fatto due ricezioni fuori dal backfield, vengono coinvolti anche i running back, quindi vengono coinvolti anche i tight end in misura molto maggiore rispetto a prima, per cui non so sinceramente quanto possa spostare davvero gli equilibri un nuovo ricevitore. Per carità, se mi porti Sanders fa comodo, per carità di Dio. Però in ogni caso i target sono sempre quelli, specie considerando che dovrebbero essere comunque meno rispetto all'anno scorso, quest'anno, in percentuale, perché comunque si corre anche di più. Per cui, sinceramente, se li devi distribuire un po' a destra, un po' a manca, e comunque sono di meno in generale, tutta questa emergenza nel momento in cui torna Adams, sinceramente non c'è, non esiste. Sempre considerando
Sì, ma
poi.
è considerato che in teoria in qualche settimana dovrebbe essere roster attivo anche Sterberger, tra l'altro.
Esatto, che è quello che stavo per dire. Per cui alla fine, fondamentalmente, per carità, hanno firmato Grant, ma l'hanno preso come assicurazione dal fatto che eventualmente non giocassero contro i Raiders né Valdes-Scantling né Geronimo Allison o uno dei due. E alla fine poi abbiamo visto che comunque Valdes-Scantling era abbastanza limitato perché ha giocato 20 snap in attacco e ha fatto due ricezioni e ha fatto quello che ha fatto. Però non era tanta l'emergenza per tenere active direttamente anche Ryan Grant, che penso, cioè, sinceramente parlando, che quando si normalizzerà un po' la situazione, quando magari saranno un po' più sani sia MVS che Allison, potrebbe anche salutarci, perché non vedo.
Assolutamente,
Per cui cioè, di per sé non vedo questo grande problema. Poi la partita contro i Raiders è stata perfetta dal punto di vista di avere. Diciamo, far acquisire confidence, anzi, quindi fiducia ai ricevitori che ne avevano sbagliate di ogni nella precedente partita perché hanno fatto ben poco i Raiders per fermarli dopo un inizio di partita in cui invece si lanciava più spesso i running back. E non lo so, cioè, poi per carità ci saranno appunto, come dicevi, growing pains, ci saranno altri momenti in cui dici cazzo, però ci servirebbe Randy Moss, però. Non la vedo come la cosa fondamentale per migliorare questa squadra, ecco. Sarebbe un miglioramento marginale per quanto mi riguarda.
Il miglioramento di questa squadra passerebbe solamente attraverso la trade per un middle linebacker.
Ah, allora ti ho convinto con quella cosa. No, è quello che dicevo.
Giochiamo in 14 o troviamo un altro qualcuno, perché c'è in mezzo al campo c'è.
Sì, non so se l'hai visto.
È stata una cosa clamorosa.
Non so se l'hai visto il post che ho messo su IPFN, visto che ti sei appena svegliato. Comunque ho fatto un mini focus su, okay, su Martinez.
Comunque non lo leggerei, però. Cioè, comunque,
no, ma puoi guardare le immagini, ci sono tre immagini, quelle le puoi guardare.
No, allora purtroppo dopo.
No, comunque sì, anche lì. Rispondevo nei commenti, ma come mai non se ne accorgono? Cioè, non è che non se ne accorgono in realtà nel coaching staff, sanno benissimo quali sono i pregi e i difetti di tutti i giocatori della squadra. Il problema, per quanto mi riguarda, è che comunque quello che ti dà a livello di disposizione della squadra in campo, ricezione della chiamata nel casco da parte di Pettin, comunicazione delle chiamate, assicurazione del fatto che tutti siano nel posto in cui devono essere, evidentemente incide molto di più per loro rispetto a quello che poi effettivamente riesce a dare in campo dal punto di vista puramente atletico, di istinto, perché quelle cose lì, cioè, non penso di dire una cosa fuori dal comune se dico che non ce le ha. È un giocatore solido, non è neanche particolarmente fisico, esplosivo a contatto con i bloccatori, cioè, voglio dire, a livello fisico gli dà la paga anche Goodson, perché anche nella goal line stand senza Goodson, cioè con Martinez al posto di Goodson segniamo nel touchdown sicuro. Così come in un'altra circostanza era, mi sembra, non so se era un passaggino nel flat, sempre lì in prossimità della goal line, è arrivato Goodson e l'ha placcato prima di varcare la goal line. Cioè, a livello di fisicità non ci siamo, a livello di atletismo non ci siamo, compensa con il fatto che è andato a Stanford e è intelligente, per carità. Io ripongo molte speranze sinceramente in Oren Burks, che per quanto mi riguarda potrebbe in prospettiva futura, non quest'anno, magari prendere il posto di Martinez. Poi bisogna sempre vedere se è sufficientemente intelligente per farlo, perché magari appunto fai due calcoli interni e dici ci salva più giocate dicendo agli altri cosa devono fare piuttosto che con quello che fa realmente Martinez, e allora te lo tieni. Però penso che vedremo quanto vale realmente Martinez per i Packers nel momento in cui dovranno fargli il rinnovo di contratto. Se gli danno un contratto
non dovrebbe essere tanto mono neanche lui, insomma, quindi potremmo provare Burks e Kuz in accoppiata, no?
Ma bella idea.
Originale.
Originale, sì.
Ti la faccio due parole sulla partita, poi lascio a te che da torno a dormire. Partita vinta 42-24, dominata meno di quanto il punteggio lasci intendere. Anche perché probabilmente la partita gira, anche perché se si guarda del numero di yard, sono praticamente uguali. Partita che gira sul fumble di Derek Carr sulla goal line, ok, e sull'intercetto di King praticamente. Credo che ha concesso molto e di più, tutto e di più ai wide receiver e ai tight end e ai running back, che è giocato in zone, mi pare, per certi parti, no? E spero che Petty non abbia fatto alcun accorgimento, perché non ce n'era bisogno, sinceramente. Una difesa che concede tutto il possibile tra le 20 e le 20, e poi nella red zone in 6 possessi concede 17 punti. Quindi è una bend e non break, invece che la bend e break defense di John Kepler. Però sì, a un certo punto speravamo di essere tornati a 2-3 anni fa. E certo che giocare con una difesa che giochi in era, puoi permetterla, perché hai un attacco che in questo momento sta girando al massimo, con Rogers che sta giocando come probabilmente o forse i livelli che giocava, in cui giocava 4-5 anni fa, perché sinceramente adesso va bene i nuovi pezzi messi in sistema da Gutengust, ok, va bene che il sistema difensivo di LaFleur comincia a vedersi in qualche parte, assolutamente sì, però Roger sta giocando in maniera divina, ok, cosa che non si vedeva almeno da 2-3 anni almeno, e a dimostrazione del fatto è stato rimarcato da 2 o 3 podcast che ascolto. È una giocata che ha fatto nel Monday Night, quindi una settimana fa, nel quale era un 3rd-and-18, mi fa un 3rd-and-16 qualcosa, che eravamo sulle nostre 5-6 yard, invece lui di andare sul profondo e cercare la giocata che chiude il line, si è accontentato di un check down su Graham, che tra l'altro era più lento di di me e mia nonna insieme, ok? Però si è contattato dalle 5-6 yard che poteva dare prendere Graham e consentire quindi a J.K. Scott un pass molto più tranquillo che non puntare solamente sulla linea, sull'autobound. Quindi un Rodgers che in molte occasioni si accontenta di quello che dicevi te negli ultimi anni, si accontenta praticamente di quello che la difesa concede. Poi è bello perché siamo tornati a fare esserci un misto tra questi check down praticamente e dei colpi del profondo come quello abbiamo visto nel terzo quarto. Quindi Rodgers che secondo me in questo momento toccando palle, toccando ferro, toccando occhi non butto quello che vuole, però in questo momento è sinceramente un ovvio candidato anche al ruolo di MVP della stagione, insieme a Russell Wilson e a Lamar Jackson. Detto questo, torno a dormire e lascio partire.
No, volevo fare una postilla, diciamo, su quello che hai appena detto, cioè dell'accontentarsi anche di non provare a prendere il down, ma di prendere qualche yard per aiutare anche la punt unit. E questo so per certo che è una cosa su cui lo ha martellato davvero tanto Matt LaFleur, non perché me l'hanno detto, ma perché diverse volte in conferenza stampa LaFleur ha proprio detto: dobbiamo fare un lavoro migliore nelle get back plays, le chiama, ossia nelle azioni in cui magari subisci un sack, subisci un tackle for loss o una penalità, qualsiasi cosa, nel primo down, per dire, secondo down, e comunque sei indietro rispetto alla catena, e anziché provare ad andare sul profondo, anziché cercare di strafare, lui vuole, giustamente, e sta anche funzionando nel farlo, che si cerchi di prendere qualche yard, di recuperare un po' di terreno per avvicinare, diciamo, alla catena, anche se sai comunque che magari non andrai comunque a prendere il primo down, a meno che non succeda qualcosa di sconvolgente. E sono quelle cose su cui appunto LaFleur ha fatto evidentemente un lavoro spettacolare per quanto mi riguarda finora, perché è riuscito ad inculcarle a Rodgers, perché un conto è glielo dici in settimana e lui ti dice sì, ok, però poi quando sei lì in mezzo al casino nella bolgia col pallone in mano non sempre vai a pensarci. Un conto è che invece gli è talmente tanto entrato dentro, siamo talmente tanto in sintonia su questo punto di vista e su molti altri, che effettivamente lo fa, e diverse volte appunto si fa il check down, si fa il passaggino della minchia e dici vabbè, lo shovel pass ne ha fatti un sacco. Sono quelle cose per cui anche dicevo è stato trovato un buon equilibrio tra quello che vuole fare Rodgers e quello che vuole la Fleur per il suo attacco, perché a Rodgers gli si dice magari in alcune circostanze ti faccio la chiamata in cui se c'è qualcosa sul profondo tu vai sul profondo, ma se non c'è non ti tiene la palla in mano e cerchi di fare qualcosa o prendi sec come faceva spessissimo fino all'anno scorso,
bensì, prendi la mazzata.
Esatto, bensì provi a prendere quelle 2-3 yard, ti avvicini con la catena e sti cazzi, vediamo cosa succede lo snap dopo. Non c'è bisogno di fare per forza o 100% o zero, ma siamo quel terreno di mezzo in cui appunto vengono sfruttate tutte le opzioni. Quindi la prima, seconda, terza, quarta lettura, arriva la quinta lettura, addirittura se ce ne sono 5 fuori, e sta facendo un lavoro meraviglioso, perché finalmente, secondo me, e spero che continui così ovviamente, c'è sintonia tra quello che vuole fare a livello filosofico la Fleur e quello che piace fare a Rodgers, che è mediato con un boom or bust che aveva invece prima come approccio. E quindi questo mi sta piacendo davvero tanto. Secondo me contro i Raiders abbiamo visto anche di più, appunto, quello che dicevi, cioè l'attacco di la Fleur, cioè ci sono state molto più chiamate diverse da quelle che vedevamo fino anche la settimana prima, cioè fino al Monday Night, quindi meno is route, più combination route, più concetti diversi che appunto si porta dietro la Fleur dalle sue precedenti esperienze, e quindi sembra proprio davvero che si stia il tutto evolvendo verso una commistione tra Rodgers e la Fleur che sinceramente abbiamo visto, al di là del fatto che fossero i Raiders, può effettivamente fare i morti. E per dire, Rodgers stesso in conferenza stampa ha detto che è rimasto quasi sorpreso dalla chiamata nella prima azione del terzo quarto, in cui gli ha detto sostanzialmente "Toh, fai la bomba profonda", perché magari pensava di iniziare con un po' più di gestione della palla, quindi magari qualche corsa eccetera, mentre invece pronti via gli ha detto bomba, e tra l'altro è riuscito a completarla per Valdes-Scantling sul profondo, 58 yard mi sembra. Per cui bene o male queste cose qua Rodgers evidentemente le apprezza, perché sa che non deve fare il compitino e basta, check down, check down, check down, check down tutte le volte, e quindi fondamentalmente gli piace perché vede che comunque sta funzionando, e adesso che sta giocando in una maniera davvero da MVP i risultati si vedono, e tra l'altro le difese obiettivamente, specie anche quando tornerà Adams, non so come possano difendere se non hanno più quello che avevano prima, ossia sì, ma tanto Rodgers va sul profondo, lasciamo da soli i check down. Questi qua devono tenere gente sul check down, devono tenere gente sul profondo, e se come sta facendo Valdes-Scantling impara anche a correre delle tracce, quello là non lo fermi sul profondo quando è a full speed. Quindi cioè...
no, poi è bellissimo vedere finalmente un atteggiamento diverso rispetto agli anni scorsi, se non c'è l'atteggiamento, anche quando vai nella sideline che festeggi con l'allenatore, cosa che non c'era negli ultimi anni, è bello, cioè c'è un atteggiamento totalmente diverso rispetto ai due anni, okay? Ed è bellissimo e viene trasmesso anche all'intera squadra. L'intera squadra poi che dimostra di essere una squadra e non un insieme di persone in questo momento. E qui va un grosso applauso a Gutenkunst, perché praticamente ha portato a casa quei due Smith che praticamente hanno fatto lo spogliatoio, ok? Non penso che il Lambo domenica è praticamente esploso, perché quando è stato introdotto Zadarius Smith, lui ha fatto i primi due o tre passi all'interno del Lambo facendo la dance di Ray Lewis, che li aveva criticati un paio di settimane prima. A un certo punto lui ha praticamente buttato via la dance di Ray Lewis ed è entrato facendo la bell dance, quella di Roger praticamente. Quindi è una squadra, c'è uno spogliatoio. A riprova del fatto, domenica sera Zadarius Smith ha portato metà squadra praticamente in discoteca, ha pagato per loro, ok? Il conto mi è arrivato all'orecchio, un conto di $5,000, ok? Dove hanno bevuto di più. E poi sono andato allo club. Detto questo, cioè, per dire una puttanata, però per dire che in questo momento Rodgers non deve essere il leader vocale, che probabilmente non è, ok? Ma praticamente può solamente fare il leader nell'atteggiamento e nel lavoro quotidiano, perché il leader vocale in questo momento è la difesa, sono gli Smith, e in questo momento leader che probabilmente non erano né Clay Matthews, non è mai stato Julius Peppers, e non era mai stato, non aveva avuto nessun altro dai tempi di Charles Woodson praticamente. Quindi no, niente, tutto qua.
Sì, in questo l'ho già scritto qualche settimana fa, ma mi piace un sacco il fatto che appunto la Fleur e in generale tutto il coaching staff facciano in modo, lasciano i giocatori essere ciò che sono, cioè ti fanno la sex celebration, ti fanno magari la dichiarazione un po' così in cui dicono Ray Lewis che cazzo stai dicendo. Cioè prima era un ambiente molto più anonimo, asettico, in cui sembrava che la gente avesse paura di dire qualcosa un po' sopra le righe. Qui invece si divertono, gli viene detto di divertirsi, vengono incoraggiati a farlo, e poi ovviamente ogni tanto gli tira un po' per la giacchetta la Fleur, per esempio quando in occasione della questione della celebrazione dei SEC ha detto sì, fatelo, l'importante è che lo facciate senza costare qualcosa. E quindi comunque non è che li lasci fare, fanno quel cazzo che vogliono a prescindere, gli è stato dato, diciamo, un guinzaglio abbastanza lungo in cui fin tanto che tutto va come deve andare, cioè nessuno va sopra le righe, può esprimersi, può essere se stesso, ecco, tutto qua. E quindi mi piace molto perché si è creata questa atmosfera positiva, e questa atmosfera positiva si vede anche in campo. Per cui, cioè, non lo so, sono contento, ecco, mi piace questa cosa qua. Fondamentalmente siamo 6-1, non abbiamo ancora giocato una partita perfetta, probabilmente la giocheremo.
Continuiamo nel senso... a vincere le partite in maniera diversa una dall'altra, che è una cosa buona, e continuiamo a vincere le partite facendo degli errori e mostrando di avere ancora del margine di miglioramento. In sostanza, toccatevi i coglioni tutti quanti, se Dio ci assiste c'è da divertirsi, anche se io penso che in questo momento i Saints a casa loro non li batterebbe nessuno, ok? Quindi abbiamo per forza da che loro perdano un paio di partite, e c'è da capire cosa sono i Niners per quanto riguarda il resto dell'NFC.
Sì, esatto, e poi sono tra l'altro curioso di vedere se effettivamente verrà fatto qualcosa alla trade deadline, ossia se Gutenkunst, che è stato finora aggressivo, e dirà bene, questi sono i due aspetti che se miglioriamo adesso possono portarci davvero lontano quest'anno, e vedere se effettivamente li attacca. Noi dicevamo inside linebacker, tutto il resto del mondo diceva ricevitori, però qualsiasi cosa può essere, cioè sinceramente anche, che ne so, un altro right tackle, per dire, dico cose a caso, no, perché sta giocando da Dio Bulag, però per vedere se effettivamente diciamo se Gutenkunst è carico e positivo per questa stagione, per le prospettive di questa stagione, da cercare di intervenire anche per aumentare gli odds, come si dice. Quindi questo qua lo scopriremo a breve, immagino. Cos'è, week 8 la deadline?
Beh, domenica o lunedì, mi pare. Per capire qualcosa del genere. Faccio una domanda io prima di passare a parlare dei Chiefs, meno che tu hai finito a parlare di Raiders.
Sì, tanto.
Domanda su Josh Jackson, è diretto verso il bust si sta ancora sviluppando come giocatore, nel senso che è un developing player e che ha bisogno ancora di tempo per svilupparsi, per cui non sappiamo ancora cosa abbiamo in lui.
Secondo me, intanto in questo periodo, di sicuro questa stagione, le poche volte che è entrato in campo impaurito, ha paura di sbagliare, non lo so, probabilmente non sa neanche lui ancora bene quale sia il suo ruolo, nel senso che lui è arrivato come corner, è stato tra virgolette spostato a safety, poi l'abbiamo rivisto anche praticamente a corner all'esterno contro i Raiders. Cioè, penso che sinceramente stia un po' imparando un'altra posizione che quella di safety, e per magari in prospettiva fare l'ibrido corner safety, insomma quelle robe lì, e un po' diciamo sia abbastanza privo di confidence in questo momento, per cui si vede in campo perché cioè voglio dire a livello atletico e a livello di anche istinto per la palla che ha sempre avuto anche al college, per le cose che ho visto io, non è quello che abbiamo visto concedere la ricezione sulla sideline prima e il touchdown dopo scivolando, cioè voglio dire al di là di tutto è meglio di così, per cui mi sembra proprio che sia in deficit di confidence, ecco. Poi spero che trovi il suo ruolo nell'attacco, sì, buonanotte, nella difesa, e che riesca effettivamente a fare qualcosa, perché per adesso obiettivamente l'hanno superato più o meno tutti, Tony Brown che è stato fuori comunque davanti a lui nella rotazione, anche se è stato fuori, Sullivan l'ha superato, Redmond vabbè lo sappiamo adesso è titolare finché sarà fuori Darnell Savage. Tra l'altro piccolo punto su Redmond, ha salvato il touchdown su quel placcaggio da dietro che ha fatto sul tight end, non mi ricordo quale fosse, Carrier o
Wendell. Ha sbagliato la lettura e ha salvato l'errore che ha fatto prima praticamente, vero?
Sì, cioè, diciamo di sì, però in ogni caso anche lì la mentalità del non mollare mai, provare comunque a fare qualcosa, perché un Clinton Dix qualsiasi avrebbe fatto fare il touchdown,
Ma no, perché lo devi nominare? Ma è torna a Savage o no?
Non ho idea, sinceramente, non ho sentito più aggiornamenti. L'infortunio, cioè, vedendolo live quello, quando è successo, non era particolarmente bello da vedere, cioè, nel senso, si è piegata bene la caviglia. E tra l'altro, a proposito, ecco, volevo dire, ma quella flag per Ruffin the Passer poteva spaccare la gamba a Rogers? Non so se l'hai vista bene dopo.
Ah, sì, figa.
Porca troia, cioè, poi è passato così perché comunque l'hanno fischiata, eccetera, eccetera, però cioè, bastava qualcosina in più e cioè, non camminava più, tipo per come era. Porca troia, quando l'ho rivisto mi è passato la vita davanti. Comunque,
Io ho visto quella mazzata che ha preso, chi è che ha sbagliato? Sbagliato John Williams o Jones? Ha sbagliato, mancato il blocco sulla mazzata che ha preso nella nostra zona.
No, era Williams. Era Williams, ma lì secondo me sono stati molto bravi i Raiders a fare il disguise, cioè praticamente fino a prima dello snap il linebacker, cioè i due linebacker erano in posizione diversa, poi praticamente una frazione di secondo prima dello snap si sono spostati e uno è entrato, cannone, era libero, però c'era la protection che sostanzialmente era già stata settata, Williams pensava di dover stare da quel lato, cioè sulla sinistra rispetto alla tasca, e poi vabbè... secondo me è stato più che altro un timing perfetto da parte dei Raiders, più che errore di Williams.
Ho usato abbastanza freddo, sinceramente. Però, prossima partita, Sunday night a Kansas City. Kansas City che giocherà senza Mahomes, che si è lussato la rotula nell'ultima partita. Il Thursday night, per la terza volta che consecutiva, giochiamo contro una squadra che arriva dal bye o dal mini bye. Sì, mancherà Mahomes e quindi sulla carta sarebbe una partita facile che non sarà perché andare a sfidare l'Arrowhead non è mai semplice, non è semplice perché ci fanno tantissime armi con cui potrebbero vincere la partita, tra cui uno dei migliori tight end della Lega e sappiamo come ultimamente si chiama tight end, quindi
sì, per
sarà
che
una partita
anche...
da vincere assolutamente a questo momento.
Anche durante la partita contro i Raiders che ti dicevo, ci avevo scritto, ma perché non proviamo almeno Jackson su un tight end? E poi l'hanno provato e sappiamo come è successo, cosa è successo. Però lui, per dire, avrebbe tendenzialmente sia la stazza che la fisicità per tenere i tight end, quelle cose lì. Solo che, appunto, non avendo un ruolo in questa squadra ultimamente, non lo vedo come opzione, ecco. E per quanto riguarda i Chiefs, io sinceramente li ho visti pochissimo quest'anno, e, ho visto qualcosa magari quando c'era Mahomes, ma non lo so, penso che sia hypato fin troppo Mahomes per due lanci contro flusso guardandolo dall'altra parte, Non lo so, il suo backup che giocherà titolare teoricamente se succede qualcosa di diverso contro di noi non lo conosco assolutamente e quindi non so,
Moore.
sì, non so neanche io cosa aspettarmi. Se era i Panthers, può essere prima. Quindi,
Sì, ripeto. Penso abbia
sinceramente,
113 anni, penso, tra l'altro.
come?
Penso abbia 113 anni, qualcosa del genere, anche tra l'altro.
Sì, quindi sinceramente non so loro in attacco come muteranno e cosa cambierà. Di sicuro la velocità ce l'hanno, i playmaker ce li hanno, come dicevi. Bisogna vedere se appunto Moore riuscirà a servirli, speriamo di no, ovviamente. In difesa, sinceramente.
Io sentivo ieri appunto in difesa che in difesa sono aggressivi e tra l'altro hanno perso i due outside linebacker l'anno scorso, che Justin Houston e Dee Ford, li hanno ripresati con Frank Clark e un altro che non mi ricordo, e quello che dicevano è che comunque in difesa si sono aggressivi, ma in teoria concedono anche abbastanza. Quindi in teoria dovremmo riuscire a muovere la palla. Il problema è che Andy Reid, la mente offensiva di Andy Reid, con 10 giorni per preparare la partita, probabilmente, e chi ha visto la partita contro i Raiders, probabilmente si preparerà qualcosa apposta per noi, insomma.
Sì, beh, quello sicuramente. Sono più positivo per quanto riguarda la loro difesa perché, ripeto, le poche volte che l'ho vista mi sono sembrati molto le nostre difese del passato, che magari riescono a fare qualche checkazzo. Pardon, era il telefono. Che magari riescono a fare qualche big play, qualcosa, qualche sack, eccetera, ma che snap in, snap out non sono niente di che. Vediamo perché poi. E soprattutto diciamo che finora sono stati molto debilitati a livello difensivo dal fatto che con Mahomes almeno l'attacco segnava talmente tanto in fretta che la difesa stava nel campo un sacco di tempo e quindi fondamentalmente non avevano mai il possesso cioè, diciamo il vantaggio nel possesso di palla a fine partita perché l'attacco segnava troppo velocemente. Magari appunto con l'assenza di Mahomes questo cambierà e quindi questo farà in modo anche che stia in campo meno la difesa che obiettivamente tra i due reparti è il tallone d'Achille della squadra. Non lo so, sinceramente, di sicuro appunto a livello schematico ci possono fregare come vogliono, poi senza magari avere la big play threat che ci sarebbe con Mahomes. Però su questo devo appunto voglio guardare qualcosina almeno per quanto riguarda la loro difesa, perché tanto guardo le partite con Mahomes in campo e non penso abbia particolare senso.
Vabbè, magari ti guardi l'ultimo Thursday night quando sei infortunato abbastanza presto, sei infortunato. Quindi, a parte che i Broncos con la prima si sono abbastanza ammazzati da soli. Quindi, io pensavo fosse una squadra abbastanza in ripresa i Broncos, invece, insomma, si sono veramente ammazzati da solo. A un certo punto hanno lasciato praticamente Terry Hill segnare da solo. Quindi, boh, vabbè, non lo so. Non lo so. Comunque, è diventata una partita che. Non puoi non provare a vincere o non riuscire a vincere senza Mahomes, sinceramente, se vuoi sperare di fare qualcosa in più, ovviamente l'NFL è difficile, una settimana sì, una settimana anche, però non approfittarne sarebbe abbastanza stupido in questo momento, appunto perché a 6-1 in questo momento ci si comincia a guardare in giro, ok, e un pensierino ai primi due seed comincia anche a farsi, voglio dire, quindi. Anche perché passato il Sunday Night Chief, forse abbiamo passato anche la parte più tremenda del calendario sulla carta.
Sì, poi siamo molto più spesso in trasferta, ovviamente, però a livello di avversari in teoria sì. E obiettivamente, essendo una sfida contro una squadra di AFC, costerebbe meno perderla rispetto a una sfida contro una squadra di NFC, perché ovviamente poi non va a influire nel tiebreaker. Però di questo obiettivamente ce ne possiamo fottere altamente, anche perché appunto se non vinci con i Chiefs senza Mahomes, obiettivamente viene anche ridimensionato parecchio rispetto alle tue aspirazioni. Per cui a livello di prediction io dico che vinciamo e vinciamo 28 a 21.
No, perdiamo 30 a 27.
Ma dai, almeno vediamo 30 punti. Ne hai
Esatto.
27.
Comunque, se volevo dire ieri, no, che perché il turnover, quello di King, è venuto abbastanza tardi nella partita. Eravamo in partita nonostante la difesa, perché sembrava che la nostra difesa fosse praticamente una difesa di quelle che se non fondata sui big play, quindi sui turnover, siamo riusciti a vincere la partita contro i Lions con un meno 3 sui turnover. Invece alla fin fine eravamo in partita anche con i Raiders,
nonostante giocando male, anche appunto senza turnover, poi probabilmente la partita è girata nel momento in cui c'è stato il fumble di Carr e poi l'intercetto di King che ha chiuso la partita. Bello vedere come appunto, diciamo all'inizio, che in ogni partita troviamo un modo diverso per vincerla. Quindi non è... Non lo so, sembra, speriamo che si vada avanti così, e poi sono belle le sensazioni che arrivano, quindi...
Sì. Poi, cioè, per carità, quando si vince sono sempre tutti contenti, sono tutti sempre amici. Però diciamo che è una questione di, diciamo, uovo o gallina, cioè sono tutti amici e quindi vincono, oppure vincono e quindi sono tutti amici. Secondo me è più la prima, cioè è stata creata una cultura positiva. Poi si è visto anche dopo la prima sconfitta, è unica, speriamo per sempre, che comunque la squadra ha reagito bene anche dal punto di vista mentale, cioè... Okay, questi qua non eravamo noi, non abbiamo giocato bene, ma facciamo tesoro, andiamo avanti, e sono andati avanti. Poi bisogna vedere, di sicuro finora le avversità sono state affrontate nel corso di una partita, sia nel punteggio che nella difficoltà o dell'attacco o della difesa, sono state affrontate a livello di infortuni, perché di uomini che ci sono mancati e che mancano tuttora ce ne sono stati. Per cui non si può dire che non sia stata testata anche dal punto di vista del carattere. Finora ha risposto bene, quindi diciamo che
le squadre affrontate fino ad oggi sono tutte abbastanza forti, cioè non abbiamo trovato i Miami o i Washington di turno, quindi per il momento
sì esatto, quindi speriamo bene, continuo ad essere fiducioso per quanto riguarda anche il championship al Lambo. Mi raccomando, tieniti libero per quel weekend.
Sto cercando di tenere i contatti in caldo, dai.
Ecco, bravo. No, basta, le prediction le abbiamo fatte, un po' di minchiate le abbiamo dette, sì, è iniziata la campagna Rodgers for MVP e basta. Avresti mai pensato che potessi dire una cosa del genere?
Ma sì, in fondo al cuore lo pensavo.
Va bene.
Ho pubblicato il post, il tuo post, dove hai detto che ti limoneresti Rodgers, e nessuno l'ha cagato, quindi.
Ah, è vero, lo screenshot. Sì, va bene, dai, è andata così e... Stop. Basta?
Go, pe, go.
Sempre. Ciao. Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Still suck, the Bears still suck, the Bears still suck.